dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Lunedì 23 settembre 2019. Con la checklist non c'è dubbio, tutto pronto, tutto a posto. Se mi dimentico qualcosa è di preparare l'intro, ma oramai dopo 488 episodi ce la facciamo anche a improvvisare. La notizia digitale all'italiana dalle mie studi Liguria 1 di Sanremo, che è Franco Solerio.
Da un lievemente distratto studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
E dallo studio Pezzotto di Milano, Michele Di Maio.
Buonasera cari.
Buonasera carissimo.
Buonasera,
Michele,
buonasera.
Sta attento che ti... Stai attento, Michele, che ti arrivano, ti beccano a casa. Non ti chiedo dove guardi gli Emmy 2019, te lo chiedo dopo, che dei Pezzotti parliamo dopo. Ma perché si chiamano Pezzotti? Ve lo chiedo dopo. Chi ha vinto gli Emmy 2019, Michele?
Ho letto tanti Game of Thrones.
Tanti premi
Game of Thrones, sì.
Perché l'ultima serie di Game of Thrones è uscita... L'ultima stagione
è uscita
quest'anno.
pelo in tempo per entrare negli Emmys 2019. Non mi ricordo quali sono le regole, però sì, c'è una devi fare uscire le tue puntate entro un tot dell'anno per poter partecipare, per competere all'anno.
Capisco.
Poi ho letto che è andato bene Fleabag.
Cos'è Fleabag?
Di Amazon. È una splendida serie di Amazon.
Molto bella,
molto molto carina, tratta da una pierce teatrale e Phoebe Foster Wallace, qualcosa del genere, è la scrittrice nonché attrice nella serie.
È il primo Emmy che becca Amazon? Una serie Amazon?
Proprio. No, Transparency, se ti ricordi, aveva abbastanza scassato gli anni scorsi, prima che il protagonista venisse coinvolto nel Me Too anche lui.
Me la sono tutta persa questa storia.
Anch'io Transparency non la tengo proprio presente, devo dire.
È quella del, appunto, che parla del genitore transessuale con quell'attore che non mi ricordo come si chiama, che avrete visto in decine di altri telefilm.
Va bene. Prendiamo atto.
Mi sto cercando di capire, devo dire che degli Emmy di quest'anno non ho visto neanche una serie. Sarà per quello che tutte le serie che ho visto quest'anno fanno
e chi può dirlo?
Non ne sto beccando
Max, oltre i due che hai detto, chi
quella,
c'è più?
Another Life. Max non ha vinto niente. Lo sai
meno male
che punteggio ha Another Life su Rotten Tomatoes?
Meno 200.
Ti dico solo che lo sto guardando per colpa tua. 6%.
No, come per colpa mia?
L'hai sgingillato tu. Me l'hai detto dopo, che avevo già iniziato. Io faccio fatica ad abbandonarli.
Ma c'è Katie.
6% su Rotten Tomatoes.
Lo so. Io ho cominciato a vederla con tanta passione, lo sai, ne abbiamo già parlato.
Siamo rimasti orfani di Mindhunter questa settimana, che abbiamo visto il finale di stagione.
Tra l'altro, visto che prima parlavamo di Once Upon a Time in Hollywood, l'attore che fa Charles Manson in Mindhunter ha ripreso il ruolo anche in Once Upon a Time in Hollywood.
Ma dai, fa sempre Charles Manson.
Fa sempre Charles Manson, sì. Un qualche anno prima. Perché è ambientato prima dell'omicidio famoso, prima dell'omicidio Tate, però è lo stesso attore, non so quale ha fatto prima, quale delle due ha girato prima.
Si vede che ci somiglia.
Ma effettivamente sì. È vero, l'ha interpretato bene, molto meglio di quel bamboccio che, non so se avete visto la serie, quella lì con David Duchovny, Aquarius. Che peraltro la serie era molto bella, ma l'attore che faceva Manson non c'entrava veramente un tubazzo. Orbene, visto che siamo in ambito televisivo, Pezzotti.
Allora, perché si chiama Pezzotto?
Perché
ci metti un pezzo.
Cos'è il pezzo?
No, il pezzo, non lo so, allora, il pezzotto è sempre stato nel gergo campano qualcosa di tarocco.
Sì.
Il pezzotto è il tarocco.
Vabbè, ma perché viene dal fatto che il pezzotto si faceva pure, no, sulle moto, si metteva un pezzo.
Sì. Si metteva un pezzo in più.
Si mette qualcosa che non c'è.
Cioè l'elaborazione.
È un trucco.
È un trucco.
È un trucco.
Un barbatrucco.
Però si dice anche vai a fare opiez quando invece vai a compiere qualche gesta, particolare.
No, dice hai fatto un opiez, ma quello è un'altra
versione. Però è sempre pezzo, ti dice che è un'altra etimologia.
No, invece si dice appezzottare, uh-huh. Che è il verbo appunto di prendere qualcosa e, come dire, truccarla, metterla in condizioni di funzionare in maniera non lineare.
Diciamo, sì, come mai si usa sempre la vostra lingua per queste cose?
È un caso.
Perché la nostra è una cultura più ricca di sfumature.
Ecco, esatto. Sarà decisamente per quello. Deve essere proprio per quello.
Sì. E casualmente hanno arrestato un napoletano.
Ma perché?
Preconcetti. Ah no, vogliamo fare un riassunto della storia? Di Extreme Code. Allora, la Guardia di Finanza qualche giorno fa ha spento le trasmissioni di questa piattaforma, perché poi sono andati appunto a beccare la piattaforma, non tanto chi trasmetteva su questa piattaforma, che si occupava di diffondere gli stream digitali di praticamente tutte le piattaforme. Quindi
sì, in
Sky...
realtà io sono andato un po' a studiare, in realtà il meccanismo è un po' più complesso. Extreme Codes non gestiva gli stream.
Gestiva gli utenti?
È come...
Gestiva l'IPTV?
No. È un qualche cosa di simile di un tracker torrent, però con il riferimento degli abbonamenti e la gestione delle scadenze e dei rinnovi degli abbonamenti. Perché è come se fosse un grosso ambiente online che permette a chi... ha dei server che si trasmettono i PTV in maniera truffaldina o meno, con contenuti originali oppure rubati, di gestire abbonamenti.
Gestiva gli utenti, appunto.
Perfetto. E questi Extreme Codes faceva un po' da intermediario, da middleware, cioè è una entità che ha sviluppato questo software e lo mette a disposizione di chi trasmette e vuole avere una piattaforma di abbonamenti. Però questo software non è che te lo vende e poi tu te lo fai girare sul tuo server, ma te lo dà in utilizzo attraverso una piattaforma web. Per cui, come tu c'hai l'account, che ne so, su Google, tu, se sei un piratazzo che vuole vendere i PTV, fai un abbonamento a Extreme Codes, ti costava 50 euro, una roba del genere, e attraverso Extreme Codes avevi il tuo pannello di controllo, impostavi tutta il tuo gestionale praticamente degli utenti e facevi affluire gli utenti attraverso questa piattaforma e li facevi poi approdare sui tuoi server che trasmettono in maniera più o meno truffaldina i contenuti digitali. Di fatto, quindi, con questo sequestro, i server che trasmettono la TV funzionano ancora, esistono ancora.
Sì. E sono anche tornati live con i contenuti già per le partite di questa domenica.
Lo sono live. Il problema sono solo a questo punto i rinnovi degli abbonamenti che vanno in scadenza e la vendita di nuovi abbonamenti.
Però sarebbe interessante cercare di capire meglio come funziona, anche perché ad esempio ho letto su molti articoli che gli abbonamenti, quindi i pagamenti, venivano effettuati tramite ricariche PostePay, che come dire, non è un pagamento, quindi non tramite pagamento con carta di credito o con Bitcoin. Quindi voleva dire che, come dire, c'è qualcuno che da qualche parte credo debba avere appunto una PostePay. Ed è interessante come la finanza non sia riuscita ad arrivare alla persona detentrice di questa PostePay, ma ha dovuto ripiegare sul middleman, che è quello che dicevamo prima.
Perché che cosa hanno beccato? Loro hanno beccato questo napoletano che è un rivenditore, no? Che gestisce, non è un rivenditore, è il gestore di un server, di uno più server, che trasmettono. Lui utilizzava Extreme Codes per gestire i suoi clienti, per cui hanno bloccato lui. Di lì sono risaliti a Extreme Codes, hanno bloccato Extreme Codes, ma non tutti gli altri clienti di Extreme Codes per ora. Anche perché i clienti di Extreme Codes non sono solo italiani, ma sono un po' in tutta Europa, da quello che ho capito.
È solo quella, il pezzotto, chiamiamolo così, è solo una delle piattaforme che sfruttava in maniera illegale IPTV. Si parla di svariate migliaia di persone, anzi decine, se non forse anche centinaia di migliaia di persone che utilizzavano questo sistema, non tutti in Italia.
50 milioni.
Gli utenti finali.
Tutti quelli che, esatto, tutti gli utenti di tutti i server che passano attraverso Xtreme Codes, che vengono gestiti tramite Xtreme Codes, arrivano a 50 milioni di utenti. Così dicono un po' tutti gli articoli.
Quelli dell'operazione
è quello di D-Day, devo dire. C'è un bel articolo dove spiega abbastanza nel dettaglio, fa un po' più di chiarezza come funzionano queste tecnologie. Ci sono tutta una serie di...
Si ripresentano una serie di quesiti, no? Ma appunto anche proprio quello della neutralità delle piattaforme, no?
Sì, questo middleware...
Cioè della responsabilità delle piattaforme.
Questo middleware non gestisce Xtreme Codes, contenuti protetti a diritto d'autore, ma viene venduto in servizio a utenti, a entità che poi gestiscono e lo usano per... Però si potrebbe dire, è come, non so, condannare la Telecom perché la mafia usa i telefoni cellulari.
Eh sì, ma infatti appunto questa è un po' la zona d'ombra e anche la forse perplessità per i non detti ai lavori, per capire come effettivamente poi sia stato possibile fare questo sequestro, sulla base di quale...
Un giudice avrà dato...
Sì, ma dico sulla base di quale ragionamento giuridico, perché questo che è abbastanza interessante, no? Capire come si è arrivati a dire va bene, la piattaforma ha una responsabilità dell'uso che ne fanno i suoi utenti per veicolare contenuti illeciti, no? Altrimenti come la sequestri? Perché la sequestri?
Sì, però anche lì qui non attraverso questa piattaforma non vengono veicolati contenuti illeciti, ma vengono gestiti i clienti che poi accedono ai contenuti illeciti su altri server di altre entità.
Tra l'altro di entità comunque livello, perché comunque c'è tra i vari server spenti ci sono quelli di OVH che è uno dei principali provider di server. Anche io ho dei domini su OVH e non per questo.
Sì, OVH era uno dei servizi, è uno dei
leader nel
settore. Sì.
Esatto, quindi dov'è che si ferma? Io immagino che il sequestro sia avvenuto proprio perché, come dire, questo sistema facilitava un illecito, poi è probabile che nel lungo periodo non abbiamo dei dati sequestrati.
Non abbiamo dei dati molto particolari, però certo i server su OVH sono semplicemente virtual private server, immagino, e quindi di neutralità assoluta. Invece la piattaforma Xtreme Codes non si capisce benissimo, ma da tutti gli articoli che ho letto pare che intervenissero direttamente in assistenza ai gestori dei server pirata e che quindi in un qualche modo fossero qualcosa di più che una rete completamente neutrale, no? È come se, fosse bloccata la Telecom perché l'amministratore delegato della Telecom, quando la mafia ha un problema, prende parte e va direttamente alla cupola di Cosa Nostra ad aggiustare i telefoni, a coordinare la rete telefonica durante, che ne so, dico delle cacchiate, gli attentati mafiosi, ecco, una roba del genere. Cioè hanno trovato... da quello che mi sembra di capire, tracce di un coinvolgimento,
diretto
nel traffico illecito, perché se no non si spiegherebbe, sarebbe molto fragile, no? di fronte a un giudice, se no il caso. E, efficacia poi relativa, perché come dicevamo, per ora tutti i server sono in piedi e tutti gli altri server, col giro di affari che hanno, credo non ci mettano tanto a finanziare lo sviluppo di un nuovo server, di una nuova piattaforma che sostituisca questa, quando non addirittura gli stessi sviluppatori di questa possono rivendersi il codice sorgente o semplicemente metterlo loro con un nuovo nome su un altro server e far girare praticamente lo stesso software chiamandolo non Xtreme Codes e ripartendo da zero, cioè tranne quelli che fisicamente sono proprio in gattabuia. Mi sembrano un po'... forse avrebbero fatto bene a lasciar continuare a lavorare questo Extreme Cause e magari in qualche modo, no, renderlo collaboratore e quindi utilizzarlo per andare a beccare effettivamente quelli che veramente distribuiscono contenuti pirata, non solo questo napoletano, ma anche con collaborazione con le altre polizie in giro per...
Ma sai, di fronte alla complessità e all'evanescenza di cui stiamo parlando, può essere anche, come dire, che si lancia un segnale mediatico, no?
Sì.
Poi alla fine questa operazione con i titoli cubitali, 5 milioni di utenti in Italia, multe da X a 25 mila euro, ha un'azione deterrente.
Ah, ok, quindi un'operazione quasi mediatica o comunque con un contenuto di comunicativo importante, più importante quello, di quello poi finale giudiziario. Faccio un gran baccano e spavento, perché effettivamente abbiamo letto da tutti gli articoli del giornale, no? Caccia i 5 milioni di utenti in Italia, tremate perché
potete essere anche
la finanza appunto, potrebbe bussare a casa vostra, eccetera.
Far passare quest'idea che va un po' in controtendenza con quello che si in generale dicono i fornitori di questi tipi di servizi, che è non ti preoccupare perché tanto comunque non potranno mai davvero arrivare a te.
Ma quindi questo
una sorta di impunità, il messaggio che passa è che c'è
che è stato poi il messaggio che hanno mandato i gestori appena è emerso del sequestro. Sul canale Telegram, che hanno detto: non vi preoccupate, i vostri dati sono al sicuro in un server criptato da un'altra parte e non sono mai stati toccati dalle forze dell'ordine.
Vabbè, quello è damage control, come quando Steve Jobs andava sul palco a dire Antenna Gate: no, siete voi che lo tenete sbagliato.
Lo so,
è ovvio che lo fai per evitare il fuggi-fuggi, non c'è niente su internet che non sia tracciabile. Hanno beccato Kevin Mitnick dietro a 250.000 reindirizzamenti e...
Ma non l'ha beccato la Guardia di Finanza italiana?
No, ma non credere che io adesso, a parte Guardia di Finanza, la polizia postale, io penso che oggi ci siano delle competenze non indifferenti
ci sono,
quel livello. E il completamente sicuro su internet non esiste, anche le piattaforme di anonimizzazione più perfette hanno beccato la gente di come si chiamava Silk Road, coi server su Tor che dovevano essere assolutamente inespugnabili, no? Come si chiamava? Ross Albright, l'hanno beccato, si sta facendo non so quanti ergastoli gli hanno messo sulla schiena. Io tutta questa impunità non la vedo.
No, ma infatti
è tanto diffuso.
È il messaggio che passa, sì, è molto diffuso.
Questo
lo dicevo,
esatto.
Lo raccontavo prima in pretrasmissione, che praticamente, diciamo, uno dei miei fornitori abituali di frutta, un mio fruttivendolo, ogni volta che vado, no, con una certa regolarità, vado
i nomi e le professioni dei soggetti coinvolti sono stati modificati
per proteggere
la privacy dei soggetti.
Sì.
Però questo tuo fornitore ti offre...
Ogni tanto diceva, ma dai...
Professore, lo vuoi
Professore.
E ti devo dire che alla fine, diciamo, la cosa che mi protegge definitivamente è che il grosso di queste vicende sono per lo sport, no?
Quindi
siccome io sono del tutto immune alle tentazioni relative allo sport, ma che non me ne profega di meno,
facciamoci delle domande. Però al di là del tuo caso personale, perché proprio sullo sport?
Sarà perché evidentemente i costi della fruizione legale sono troppo alti.
E perché sono troppo alti?
Ci sono monopoli.
Perché le licenze? C'è un monopolio assoluto. Dovuto alle licenze.
C'è un monopolio assoluto. Oggi alla fine dei conti sui film si picchiano, no? C'è Sky, ci sarà Mediaset, ma c'è Netflix oramai, c'è Amazon Prime, c'è tutta una serie, c'è Chili, c'è tutta una serie di soggetti che più o meno si combattono, fanno concorrenza e trovi offerte quasi per ogni tipo di tasca. Sullo sport non è così. Abbiamo visto nascere l'anno scorso DAZN, adesso di fatto DAZN te lo rivende Sky.
Esatto. Si sono stretti la mano.
Alla fine dei conti parti da 55 euro al mese. Se tu in Italia, se vuoi, non te ne frega niente di quello che ha Sky, ma vuoi vedere le partite, che ne so, della Juventus, dell'Inter, del Milan, devi cacciare 60 euro al mese Sky, punto.
Non c'è un pacchetto sport.
C'è il pacchetto sport. Basta. C'è il pacchetto calcio, Max. Se vuoi il pacchetto calcio, però devi avere anche almeno il pacchetto cartoni animati e il pacchetto serie televisive. Perché okay. quello calcio da solo non lo vendo. Per di più, quando il mercoledì sera, tu domenica ti sei visto il campionato, mercoledì sera ti vuoi guardare la Champions, accendi e non funziona, come è successo a me l'anno scorso. Telefoni e ti dicono che la Champions non è compresa nel calcio, ma è nel pacchetto sport. Dici, ma perché la Champions non è calcio? Eh sì, ma è nel pacchetto sport. Per cui altro pacchetto. E per forza, arrestate i dirigenti di Sky, non arrestate quelli di Extreme Codes.
No, non li arrestate, ma insomma, appunto.
È una provocazione, ovviamente.
Promuovete
però, ecco, la lotta alla pirateria si fa così, perché blocchi un Extreme Codes, ne nasce un altro, non serve a niente, non serve a niente. Puoi fare un po' di moralizzazione, ma devi far percepire alla gente che non viene strozzinata. Perché se ti percepisce come uno strozzino, quindi con qualcosa di magari non illegale ma non etico, si sente autorizzata a fare qualche cosa di altrettanto non etico e più o meno illegale nella loro percezione. Molto illegale secondo la legge, più o meno illegale secondo la loro percezione. No. Tu, Sky, non sei etico e non sono etico neanche io. Se tu per farmi solo vedere la partita la domenica, un'ora e mezza di contenuti, mi fai pagare 80 euro al mese... E io vado a pagare 10 euro al mese per il pezzotto. 10 euro al mese costava il pezzotto. Potevi vedere
10, non 12, so quanti milioni. Sì,
12 euro al mese vedevi tutto.
Ma con l'IVA o senza?
Ah, beh, questo che moltiplicato per quanti eravamo detto, i 5.000 utenti solo della rete che hanno beccato, già era un bel flusso di cassa di 50.000 euro al mese.
Con i costi di un server o due, un po' tosti.
Beh...
per far girare
quanti più complicata la cosa.
5.000, hai detto 5.000 utenti?
E mi sembrava l'articolo di D-Day.
Metti che ce n'hai 2.000-3.000, no, difficile, 1.000-2.000 in contemporanea da gestire in IPD.
E dipende quando c'è la partita serverozzi. Del Napoli.
Ok, va bene, una a caso. Ok, però insomma hai bisogno già dei serverozzi, però con quelle cifre lì, insomma, i tuoi server te li gestisci col tuo
load balancer davanti.
No, credo di no, Michele. Per quanto possiamo voler bene a Raspberry Pi, credo proprio di no.
Vabbè, dai, li metti in batteria una decina di Raspberry Pi, risolvi.
4 giga adesso.
Cambiamo argomento. Dai, prendo un po' degli articoli che mi avete messo voi negli ultimi giorni, forse oggi, sul back channel, l'illusione del vinile e della qualità analogica.
Questo è Michele.
Questo no, è l'assente di Francesco Facconi. Anche qui partiamo da un articolo di D-Day che riapre una vecchia battaglia ferita, ossia che con l'essere tornato a crescere il mercato del vinile, che adesso è il primo, credo sia tranquillamente il primo supporto fisico in termini di vendita, c'è stata
poi... Cioè si vendono più vinili che CD?
Mentre parli cercherò due numeri, ma secondo me sì.
Grande!
E adesso, dopo lo guardiamo. E insomma, il punto è che c'è stata appunto questa corsa
a uscire
con i vinili e si è partiti da master digitali. E quindi adesso la differenza tra ascoltare un vinile di The Dark Side of the Moon che comprate su Amazon e metterlo su Spotify, chissà se ci sono i filtri per sentire anche i graffi in sovraimpressione.
Certo che esistono, Michele.
Esisteranno sicuro. Insomma, la questione è che è la stessa cosa.
È praticamente la stessa cosa. Però perché The Dark Side of the Moon
non è la stessa cosa.
Originale, l'ho comprato nel 70 e vai così.
Ecco. E il punto è perché ovviamente quando è stato masterizzato la prima volta per il vinile è stato pensato per l'ascolto in vinile. Adesso non mi ricordo quale documentario o video su YouTube vedevo qualche giorno fa in cui c'era una band, credo fossero i Bon Jovi, che dicevano che loro quando registravano un disco, la prima cosa che facevano è metterlo su una cassettina, correvano in macchina nel parcheggio.
Questo è un must, è un qualche cosa che tutti i più grandi gestori di studio, tutti i più grandi esperti di mastering ti dicono la prova dell'autoradio è fondamentale. Tu fai ecco. il tuo master con i tuoi mega monitor che sono il massimo, il non plus ultra nel tuo studio. Poi ascolti quei reference monitor, che sono di solito queste Yamaha NS1 o robe analoghe, che sono una roba che devono essere più o meno un riferimento, cioè l'ascolto medio della gente con delle casse che fanno venire fuori qualsiasi tipo di difetto. Dopodiché prendi, lo metti sulla cassetta e lo vai a ascoltare in autoradio.
E là ti accorgi.
E lì ti viene da piangere e dici, va bene, il mio disco suonava benissimo nello studio, quando arriva io senti, fa veramente schifo. Oggi probabilmente più che l'ascolto nell'autoradio bisognerebbe fare l'ascolto con le cuffie dell'iPhone o del modello Android più venduto, perché l'ascolto di riferimento è quello.
L'ascolto meglio è quello, sì.
Però certamente il master è il passaggio più critico. Non credo tutto il resto della catena, nel senso che il resto della catena, che sia analogico o digitale, conta poco, tanto la prima presa dipende dal tipo di strumenti. È ovvio che se è un synth digitale, se è una chitarra elettrica, è quasi al 99% analogico, cioè qualche cosa con un microfono davanti. Difficile, in studio sì, qualcuno inizia già in studi anche di alto livello a utilizzare simulatori di amplificatore e roba del genere, ma non è così diffuso. È ovvio che se registri un violino è completamente analogico, poi c'è tutta una catena digitale che sarà il multitraccia, la processazione eccetera, il master digitale e poi lo stampi dove vuoi. Certamente i dischi a cui siamo abituati a ascoltare in vinile di una volta erano masterizzati per l'analogico e avevano un feeling diverso quando sono stati trasposti su CD. Però se tu oggi prendi un disco masterizzato per il CD o per lo streaming o per il digitale, quello che vuoi, prendi lo stesso master e lo stampi su vinile, gli dai già un feeling analogico, perché introduci tutta una serie di distorsioni armoniche che sono dovute al supporto, al di là dei click, click, crack, crack, è già proprio un effetto di smorzamento di tutta una serie dei transienti, di tutta una serie di caratteristiche che cambiano. Ma poi spesso l'artista rifà il master.
Okay.
Il disco viene rimasterizzato, per cui si prende il multitraccia digitale. Il multitraccia digitale si fa un mix su due tracce. Le due tracce passano un processo che si chiama mastering, dove c'è un ulteriore compressore, un'equalizzazione, tutta una serie di un'espansione stereo, tutta una serie di cose. E può essere quella sì calibrata per il vinile. E allora tu lì sì che hai un qualche cosa di analogo ai tempi del vinile, ma ti risparmi due passaggi intermedi che erano analogico e che ai tempi introducevano probabilmente più che altro rumore e toglievano magari intervallo dinamico, per cui alla fine io non la vedo così negativa.
C'è anche da dire poi che una cosa è The Dark Side of the Moon, una cosa è mettere su vinile l'ultimo album di Lady Gaga, per una questione di come venivano mixate un tempo e come vengono mixate adesso le tracce, perché comunque adesso dove si è andati sempre di più a sparare i volumi, appunto a una dinamicità inferiore del suono, non è detto che, cioè, anzi il vinile non è fatto per essere così saturo come audio in uscita, no?
Certamente, è proprio quello il discorso. Se tu prendi il master fatto per il digitale, lo sbatti sul vinile, viene una porcata allucinante.
Sì, no, io facevo anche un ragionamento a monte, ossia come vengono composte le canzoni adesso, no, come venivano composte 40 anni fa.
Arrangiate, sì, perché sono arrangiate. Però se tu vai a vedere Dark Side of the Moon, c'è su YouTube, ci sono una serie di interviste, c'è un video dove c'è Alan Parsons, che era il produttore di Dark Side of the Moon, che riprende i vecchi nastri sul multitraccia e ti fa ascoltare le varie tracce, ti fa vedere. cacchio, cioè, su pezzi tipo Money ci sono 40-60 tracce in parallelo, era Jimi Hendrix che ne registrava 4 e le buttava lì dentro, ed era tutta roba fatta per il vinile. Dipende poi appunto come tutte quelle tracce lì le combini, quanto le comprimi, quanto come alla fine fai il mastering, il mix, ma soprattutto il mastering poi finale.
Vabbè, in sintesi stai dicendo che comunque la rinascita del vinile lascia uno spazio per una creatività rispetto a questi suoni più ricchi, più profondi.
È tutto colorato, è un modo di colorare il suono. Chi ti dice che il digitale è superiore perché restituisce il suono completamente inalterato non capisce un tubo di registrazione audio creativa. Perché la produzione di un disco di musica non è la registrazione di un suono che deve essere reso puro tale quale come viene generato inizialmente, ma è fatto da tutta una serie di modifiche e di colorazioni che servono a renderlo più interessante. Questo anche nel caso si registri un Guarnieri del Gesù del 1730. La registrazione comunque non ti darà mai esattamente come l'ascolto dal vivo, e quindi tu cerchi di colorarlo, di cambiare determinate cose per fare in modo che poi quando la gente lo ascolta sui suoi dispositivi di ascolto dia il massimo del coinvolgimento. Quindi è tutto colorazione, non c'è in musica un rendere esattamente come lo strumento ha suonato. Non parliamo poi degli strumenti moderni, e quindi l'idea che a qualcuno questa colorazione in più del vinile possa dare un qualche cosa in più è sacrosanta, e la condivido in parte. Poi dipende molto dal tipo di musica che ascolti,
certo.
Ci sono tutta una serie di questioni di psicoacustica, ci sono tutta una serie di questioni anche affettive. Un disco che tu a cui sei affezionato perché l'hai ascoltato a 18 anni e ce l'avevi sempre sul piatto e lo ascoltavi dalla mattina alla sera, poi non l'hai ascoltato per 20 anni. Poi dici, ah cacchio, mi ricordo di Dark Side of the Moon, di The Wall, di cosa, Bohemian Rhapsody. Te lo vai a comprare su CD o te lo ascolti in streaming, dici, ah cacchio, me lo ricordo, che bello, cosa. Ma se tu prendi il tuo vecchio disco e lo metti sul vinile, Quella sensazione di ah è vero che bello come mi ricordo quando ero giovane te la dà mille volte di più. È come è fatto il nostro cervello, perché è come tu l'hai sempre ascoltato, comprese le crepe, i crack dovuti alle righe eccetera. C'era non mi ricordo dove l'ho visto, può darsi l'abbia visto anche quello su YouTube. C'era un tizio che aveva la sua collezione di dischi enorme, aveva centinaia, forse migliaia di dischi, glieli mettevano sul piatto, facevano partire la testina, ovviamente sui dischi c'era il primo spazio bianco, no? Prima della prima traccia si partiva col silenzio.
E lui distingueva da come era fatto lo spazio bianco.
Eh sì, perché nello spazio bianco di un vinile non c'è il silenzio, c'è il... E lui dal... distingueva un disco dall'altro, prima che iniziasse la musica, per farvi capire, no? Quanto il cervello memorizza questi pattern, eccetera. E quindi sì, va bene. E poi va bene tutto in realtà in musica, anche quelli, no, gli audiofili che oggi ascoltano il digitale e li convincono che se usano la Ethernet col connettore d'oro la musica viene meglio.
Certo.
Ecco, nel dominio digitale è una fesseria totale, però l'aspetto psicologico dell'ascolto della musica è così importante che io... Che vi posso assicurare che quelle persone lì che spendono magari 1.000 euro per un cavo, quel cavo per loro funziona.
Ah, certo.
Perché quando ascoltano la musica con quel cavo, loro la sentono meglio. E non importa se non è vero, perché l'ascolto della musica non è una cosa che succede nel vuoto da parte di dei sensori, succede da parte dei cervelli umani che hanno un miliardo di influenze. Capisci? Anche l'aver litigato con la moglie la mattina ti cambia come ti godi o meno un disco che ascolti al pomeriggio, anche se con la moglie hai già fatto pace. E quindi in realtà va bene tutto, ben venga il vinile, non ne ho di
ascoltate come volete la musica, basta che l'ascoltate.
C'ho i miei vecchi vinili, ma non ho in questo momento non ho. Hai un giradischi? Io non ho il giradischi.
I miei
momento.
Figli, io non l'avevo più. L'anno scorso al mio compleanno mi hanno regalato un giradischi.
Che bravi.
E sono stati bravissimi perché veramente è stato commovente. Ho ripescato tutti i miei vecchi vinili. E testimonio quello che dici. Per esempio, io ho avuto il mio imprinting, l'innamoramento per la musica pop degli anni, appunto, inizi anni 70, con Selling England by the Pound dei Genesis, ecco, in particolare con la canzone in cui che parte con la solo vocale, solo voce di Peter Gabriel.
Indietro,
che dovrebbe essere Dancing with the Moonlight Night.
Ok.
E io, diciamo, la prima volta che l'ho ascoltato, penso avevo 12 o 13 anni, e veramente mi si è spalancato l'universo della musica.
Uh-huh.
E poi l'avevo sempre riascoltato su CD, e quando ho rimesso l'originale
ti è venuta la lacrimuccia.
Mi è venuta la
lacrimuccia.
È lui, eccolo, è Peter, è lui. Finora che avevo sentito degli imitatori.
Ce n'è ancora. Quindi, ce n'hai tanti di vinili ancora, li hai conservati tutti?
Sì, però non è, ne avrò una cinquantina, dai.
Io molti meno, no, molti meno.
Non sono stato un grande collezionista.
Però tu sei cresciuto nei vinili. Io avevo i vinili dei miei, qualcuno ho comprato io, ma quando io avevo 16 anni sono usciti i CD, e quindi poi la maggior parte della roba ce l'avevamo da ragazzini su cassette, perché ti scambiavi le cassette. E poi su CD.
No, a me tutta la mia adolescenza erano solo
vinilazzi.
Sì, sì.
Di cosa parliamo adesso, Michele? Dimmi tu.
Così su due piedi vogliamo parlare del nuovo consesso di Zuckerberg, della nuova loggia,
della loggia
di Zuckerberg.
La loggia nera, la loggia bianca, la loggia nera.
Non so, aggiornatemi. Cioè, questo mi
come non sai?
Che cos'è sta loggia nera di Zuckerberg?
Ma no, la loggia nera è quella di Twin Peaks.
Esatto.
Sì, dico, ma che c'è il secca
Zuckerberg. È l'alta corte suprema di Facebook, quella che decide il destino delle cose che posti.
Esatto, qualche giorno fa Zuckerberg ha fatto uscire un post su Facebook, ovviamente, in cui annunciava la creazione di questa vera e propria Corte Suprema che andrà a giudicarlo, la Oversight Board, che si comporrà di persone scelte, non ho ben capito soprattutto il primo pool di persone chi lo sceglierà, comunque da 11 a circa 40-50 persone che nel tempo andranno a giudicare i singoli casi di rimozione oppure di permanenza di un contenuto, di un post, di un video sui potenti mezzi del nostro social network preferito.
Scusa, mi sono distratto, basta. Sì. Chi sono i giudici?
Allora, verranno scelti. Non ho ancora ben capito come.
Non riuscivo a capire.
Okay. So perché, allora, credo che più avanti ci sarà la possibilità, come dire, che questo consesso nominerà i membri all'interno della società civile, sarà possibile fare delle segnalazioni di persone che sono che andranno a farne parte di questo appunto di questo gruppo di persone che sarà al di fuori di Facebook, non saranno dipendenti Facebook, ma verrà creata un'entità a parte e il loro giudizio sarà al di sopra di quello di Zuckerberg, quindi non sarà possibile per Zuckerberg andare contro le decisioni di questo gruppo di persone. Allora, andando un po' più nel è giusto o sbagliato, secondo me non è una soluzione perfetta, ma può avere degli aspetti positivi, perché comunque stiamo parlando di un organo sciolto da Facebook, di una, se vuoi anche di una... di una terza parte e di un'opinione diversa da quella dell'azienda Facebook. Dall'altra, come molti hanno poi sollevato sui vari articoli, potrebbe essere un modo di Facebook per lavarsene le mani. Perché una volta che, ok, l'ha detto l'Oversight Board, allora non diventa più responsabilità della piattaforma.
Disinnesca però un pericolo che di cui parlavamo la settimana scorsa, no? Quella della scarsa, dello sbilanciamento nei confronti del proprietario, nel momento in cui Zuckerberg decidesse di presentarsi, tra virgolette, alle elezioni da presidente, non avrebbe più l'ultima parola su quello che viene sui takedown e gli reinstatement, sui takedown e sui contenuti rimossi e quelli che una volta rimossi vengono riabilitati dopo reclamo. E da quel punto di vista lì è una buona cosa. Poi come opererà, come verranno selezionati, poi
questo
si sposta solo il livello del discorso, no?
In realtà ci sarà lo stesso board a selezionare i casi, che la cosa secondo me è abbastanza infattibile, perché se da come si delinea sarà tipo un pulsante sotto un post che dirà sottoponi al board, stiamo parlando probabilmente di milioni di contenuti ogni mese, ed è tutto da capire appunto come un board di poche decine di
persone
possa gestire
una
mole del genere.
Immagino che un board del genere non operi a livello di singoli post, ma operi a livello di argomenti.
Difficile.
Macro categorie, dici tu?
Macro categorie o comunque casi di alto profilo, come abbiamo visto nell'ultimo anno, no? L'ultradestra e cose del genere. Dobbiamo, come si chiamavano? Core Wars, no? Si chiamava
InfoWars.
InfoWars. Dobbiamo tenere InfoWars o buttarlo fuori? È ovvio che una cosa di così alto profilo la sottoponi a un organo del genere. Il video con i gattini messi sotto vetro probabilmente non per quanto siano video odiosi e robe del genere, penso che possano essere spazzati da Facebook senza la necessità di un oversight del genere. Però appunto vedremo. Certo, sposti il problema un po' più in là, un po' più fuori, no? Perché poi InfoWars potrebbe dire: ecco, ci avete buttato fuori perché avete selezionato un board di gente di sinistra, comunisti, vigliacchi che odiano l'America, noi vogliamo di nuovo un'America potente e grande, voi avete infiltrato il board di non so, robe del
russi,
genere, no?
I russi,
perfetto. Vabbè. I russi e contro russi
Però sì, come dire, da qualche parte la patata bollente deve stare, perché comunque non è un argomento facile,
certo,
è un argomento
certo.
Che riguarda la libertà di espressione, i reati di reati o comunque i problemi relativi alle opinioni delle persone, e quindi quella soluzione perfetta non c'è, meglio spostarlo all'esterno dell'entità di Facebook che tenerlo in una situazione, si spera, più trasparente.
Allo stato attuale io non vedo soluzioni. Non vedo delle grosse soluzioni
definitive, no.
Non vedo grosse soluzioni, perché il problema maggiore è la quantità di traffico che passa lì dentro. E di nuovo il quasi monopolio dell'informazione in questo momento su questa piattaforma. Perché il problema esisteva ed è sempre esistito nella comunicazione, e si risolveva semplicemente attraverso dei sistemi di contrappesi dovuti da una parte a codice etico, dall'altra parte a ordine dei giornalisti, ma soprattutto concorrenza e necessità di rispettare determinati canoni per non perdere fama, in reputazione, no? Io giornalista metto la mia firma, io direttore del giornale permetto che venga pubblicata questa e me ne assumo la responsabilità, e se la mia responsabilità me la assumo in maniera leggera e tradisco la fiducia di chi mi legge, ho un problema, perché ho altri 3, 4, 5, 10 quotidiani che sono pronti a farmi la pelle, a mettere l'accento sul fatto che io non sono serio e a cucarsi i miei lettori. Questo per Facebook non esiste, e questo è il grosso problema. Non la corte, chi la eleggerà, chi di qua, chi di là. Il problema è dire il discorso politico, sociale, la comunicazione, eccetera, più influente passa all'80% su un'unica piattaforma. Questo è il problema. Questo. Dove non c'è un è il discorso di Sky, dove non c'è concorrenza.
Un'unica piattaforma privata, quindi che non è soggetta a nessuna regola che non sia quella delle decisioni di chi governa questa azienda.
L'economia di mercato si basa su quello, sul fatto che al mercato ce ne sono almeno tre che vendono i calzini, perché se ce n'è solo uno non è più economia di mercato. Noi vediamo queste cose come frutto del capitalismo, ma il capitalismo è forte all'interno di una vera economia di mercato, dove c'è un mercato resistente e dove c'è un mercato con degli equilibri. Dove ci sono degli stramonopoli non c'è più l'economia di mercato, non esiste. domanda e offerta non si incontrano più in maniera bilanciata. Perché? Perché se lo vuoi è come lo vendo io, se no non c'è e continua a essere come lo vendo io. Per cose, se è per i calzini, io posso decidere di farmi i calzini da me o di andare in giro senza calzini. Ma se io invece voglio essere eletto e presentarmi alle elezioni o scegliere il candidato migliore, non c'è alternativa. Non è che dici, beh, me lo scelgo da me o mi candido da me e faccio la comunicazione fuori da Facebook. Perché oggi, se fai la comunicazione fuori da Facebook, è come non presentarti alle elezioni.
Sì, questo ci porta al discorso del valore dell'informazione, no? E quindi del fatto che comunque in questi ambiti, in questi settori, si sta delineando un'evoluzione della società, un'evoluzione tecnologica e culturale che rimette in discussione che cosa significa fare informazione, se una piattaforma può avere un monopolio di questo tipo, se non debbano intervenire dei meccanismi di tipo diverso.
Intanto il senatore Aulei, uno dei più critici nei confronti di Zuckerberg, ha detto, incazzato, l'ho sfidato a fare due cose per mostrare che Facebook è seria sulla questione di parzialità:
vendere
WhatsApp
Instagram.
E Instagram.
E Zuckerberg
ha detto
no, I'm not sorry,
ha fatto the sign of the umbrella.
Che poi questa è la classica non notizia, perché poi tutti i giornali hanno titolato Zuckerberg ha dichiarato che non venderà Instagram e WhatsApp, ma non ti è mai passato neanche per l'anticamera del cervello di vendere.
È ovvio.
Quindi, ma dai, effettivamente.
Però intanto, se volete, vi vendono la Facebook Portal TV, lo collegate alla vostra televisione e fate diventare anche la vostra televisione un'emanazione della piattaforma Facebook. Ma che cosa si fa esattamente con questo Portal TV, Michele? Le videochiamate? Cosa è?
Si fanno le videochiamate, supporta quelle di Facebook, può essere che supporti anche quelle di WhatsApp. Sì, diciamo, a parte poi magari parliamo della televisione che spia, dato che era un altro argomento,
ecco perché non ho mai comprato una vera smart TV.
Non vediamo l'ora comunque di mettere Facebook anche dentro i nostri televisori.
C'è anche in Italia, potete ordinare adesso, potete ordinarlo anche dall'Italia.
Vado subito, ma prima dobbiamo ringraziare i nostri produttori esecutivi.
Ciao.
Ma chi saranno questi produttori esecutivi? Si chiederanno i nuovi arrivati. I produttori esecutivi sono quelli che hanno prodotto Facebook. Hanno messo un po' meno soldi di quelli che servirebbero per produrre Facebook. Hanno messo un po' di soldi per produrre Digitalia. Digitalia è arrivata alla puntata 488, perché ci sono stati per 488 settimane produttori esecutivi, persone che hanno contribuito economicamente al sostegno del progetto, che prendiamo come un lavoro. D'altra parte, 488 settimane ogni santo benedetto lunedì, tranne un po' di pausa ad agosto. E beh, ragazzi, vi sfido chiunque a considerarlo un hobby, una un'avventuretta,
un passatempo,
ci mancherebbe, è un lavoro,
un divertissomante.
Il lavoro ha bisogno di retribuzione, non è che ce ne sia tanta da queste parti, ma quel minimo a far arrivare appunto Digitalia alla puntata 488. Vogliamo continuare? Se vogliamo continuare è facile, ascoltate Digitalia una volta, tra è gratuita, non si paga, l'ascoltate due volte, non si paga, ma se l'ascoltate più o meno una settimana sì, una settimana no, o addirittura tutte le settimane, beh ragazzi, dateci una mano, non vi obblighiamo né a una cadenza né a una cifra da contribuire, ma fatelo, tenete in vita Digitalia. Tutti i sistemi sono sul sito digital.fm, Satispay, PayPal, il bonifico classico, anche i Bitcoin, dateci la mano. In cambio vi ringraziamo, come fa tra poco Max, nella puntata, nella nota dell'episodio, ovviamente continuiamo a esistere. Prego Max, dai.
Eccomi, allora cominciamo come sempre con un blocco di donazioni singole da un euro, che sono quelle di Mauro Martelli, Giorgio Beggiora, Samuele Di, Manuel Zavatta, che è anche un nostro perpetual executive producer, Davide T, e le concludiamo.
Il perpetual executive producer. grazie.
Il perpetuo
ne abbiamo sempre uno alla volta.
Uno solo?
Uno alla volta. Uno alla volta. Una volta.
E mi hai interrotto perché stavo per concludere questo blocco di meravigliose donazioni singole con la donazione crittografica del nostro Marco Mandia da 1,22 centesimi di euro.
1,22, il nostro Francesco.
Vuole capire, capisca.
Il nostro Francesco ci sta preparando un riassunto con tutti i numeri del codice Mandia 2.0 usciti fino a oggi, li mettiamo su una pagina del sito e ve ne diamo abbondante comunicazione nella prossima trasmissione e ovviamente sito, Twitter, tutti i canali Slack se non se ne parla. Prego Max, e poi ricordatevi della pizza.
Donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di Andrea Bottaro, Enrico Carangi, Fulvio Barizzone, Umberto Marcello, Giorgio Puglisi, Andrea Malesani, Fabio Brunelli, Giacomo Cipriani, David Padovani, Matteo Ottone, Alessandro Grossi, Emanuele Zunic, Simone Magnaschi, Paolo Posocco, Marco Traverso, Roberto Nespoli, Gianluca Nucci, Michele, Paola Bellini, Claudio Veloni, Gianni Stanghellini, Federico Giuntoli, Valerio Bendotti, Julian Leclerc, Maurizio Chiarotto, Cristiano Belli e Marco Giorgetti.
Grazie a tutti, grazie di cuore, davvero, veramente grazie di cuore.
Interrompiamoci un attimo con una donazione singola da 4 euro di Roberto Duina.
Grazie.
E tuffiamoci immediatamente nelle donazioni correnti da 5 euro di Francesco Mocellin, Maurizio Mistrali, Carlotta Cubeddu, Mauro Tommasi, Donato Gravino, Giancarlo Merlin, Fabrizio Mele, Andrea Delise, Alessandro Lago, Massimo Pollastri, Giampaolo Frello, Antonio Manna, Roberto Basile 2, sempre lui che evidentemente ha fatto due donazioni, Antonio Gargiulo, Paolo Massignan e Flavio Castro.
Grazie di cuore, due grazie a Roberto, a meno che non sia il mio script che ha raddoppiato la donazione.
Ma sì, dai, due grazie a
Roberto. Ma va tutto bene, grazie.
Bonifico ricorrente da 5 euro di Daniele Tomasoni, che introduce poi alla zona dei grandi produttori di questa puntata, che sono Corrado Coppola con donazione singola da 10 euro e un messaggio di difficile gestione, perché dice un enorme saluto a tutta la redazione distribuita. Grazie Corrado Coppola.
E grazie
ora,
a te,
se Corrado. È enorme, dico. Come ce lo mettiamo nella redazione questo saluto così enorme?
Bisognerà.
Perché è distribuita.
Certo.
No? Scusami.
Facciamo lo sharding del saluto.
È la logica della rete. Grande produttore numero 2 di questa puntata è Marcello Marigliano con donazione ricorrente di 10 euro al mese.
Grazie Marcello.
E concludiamo con il lead executive producer della puntata, che è Alessandro Baggio, con donazione singola da 12 euro e un messaggino anche lui, che commovente nella sua semplicità: siete grandi, continuate così.
Alessandro, grazie di cuore, grazie a tutti i produttori esecutivi per questa puntata 438. Ragazzi, andiamo avanti così, noi ci mettiamo tanto lavoro, tanto impegno, passione, tante ore soprattutto. Voi, se riuscite a metterci qualche soldino, ci date una mano e ci aiutate a portare avanti l'avventura.
Io ho un suggerimento per risolvere il codice Mandia.
Ok, occhio.
Diamolo in pasto a un computer quantico.
Quantistico.
Quanti qubit servono però per il codice Mandia?
Questo poi bisognerà scoprirlo. Però insomma, con i 53 qubit o con i 73 qubit di Google e di IBM, secondo me ce la facciamo, no?
Ma voi correte troppo avanti. Io prima vi ho detto ricordatemi della pizzata, perché poi ce ne dimentichiamo.
Esatto.
È importante
la pizzata.
Ragazzi, che giorno è? Il 29? Il
11.
L'11. Io c'ho tanti di quei casini questi giorni, che sono più fuori Sanremo che a casa. Sì, l'11. Venerdì 11 ottobre, il giorno dopo il 12 c'è il Festival del Podcasting. L'11 sera ci hanno messo in cucina, l'anno scorso ci hanno messo sul palco al Festival del Podcasting, questa volta ci hanno messo in cucina e dobbiamo...
posto che ci spetta, direi,
per carità.
Assolutamente, anzi.
E ci tocca organizzare la pizzata in collaborazione in realtà col Festival del Podcasting, col buon Giulio Gaudiano. Facile, andremo probabilmente lì nel locale lì vicino alla venue, come si chiama questo locale?
Il Taxi Blues, zona Corso Lodi, verso la Fondazione Prada, un po' prima.
Taxi Blues è un posto grande, danno da mangiare, da bere, si può far casino. E
loro non sanno ancora che andiamo.
Loro non lo sanno. Quindi, se il proprietario del Taxi Blues dovesse ascoltare questa cosa, può cominciare a sfregarsi le mani.
C'è un form da compilare, il link ve lo mettiamo nelle note dell'episodio, per prenotarvi, per ci serve per avere un'idea di in quanti arrivate. Per favore fatelo prima possibile se pensate di arrivare, perché veramente questa cosa inizia a essere, siccome siamo già una sessantina tra digitaliani, partecipanti al Festival del Podcasting e misti, perché poi c'è anche chi è digitaliano e viene al Festival del Podcasting, insomma, poi c'è Facconi, c'è De Santo, c'è della gente di spessore. C'è, ho letto, anche dato un'occhiata su tutti gli iscritti, quelli che sono prenotati, ci sono anche dei grossi nomi del podcasting italiano, non potete mancare,
dei
ragazzi,
nomi pesanti, dei non nomi... si possono dire pesantissimi,
ma non c'è la privacy, non si possono dire,
non si possono, anzi, dire, c'è il GDPR, poi arriva il garante.
Ragazzi, ci teniamo, siamo tutti lì, facciamo un po' di casino, mangiamo, facciamo una chiacchierata, potete fare le domande che avete sempre sognato di fare a Michele sul suo basilico e il peperoncino che coltiva, ve lo fa anche assaggiare.
Con
ce lo porti, ce lo porti, ci il peperoncino dei tuoi?
Il peperoncino ve lo, se mi ricordo ve lo porto, che ce ne ho giusto due tre piedi.
Se vuoi solo peperoncino, perché poi c'è, arriva la retata ed è un casino, solo peperoncino Michele.
Solo peperoncino, oh, solo
ok.
Peperoncino.
E per cui, ragazzi,
potete fare anche donazioni, fate donazioni, donazioni
a gin
tonic, potete fare donazioni,
donazioni in gin tonic,
a Digitalia, a Digitalia.
Perfetto, può essere, cosa, può essere anche l'occasione buona per la famosa valigetta di contanti. Max, che ne dici?
Io direi che è ottimo.
Vieni tu
caso
a ritirarle, no?
Sempre. Vieni col, vieni col mezzo sempre blindato, Max. Blindato.
Io sempre, okay, le valigette perfetto sono di mia competenza, lo sapete.
Perfetto. Aspettiamo la vostra prenotazione e ci auguriamo di vedervi il più possibile a Milano. Cosa c'era? La TV che osserva, la TV che ti spia. Cos'è, Michele?
Come? Che ti segue?
Cos'è sto sospirone?
Allora, altra
beh,
notizia
da,
che
da
fatto
lui
molto...
il sospirone è forte, perché poi tu è appassionato di Smart ma... TV.
Allora, altra notizia che ha fatto molto scalpore in questa settimana è stato uno studio della Northeastern University che ha esteso, ha condotto su 81 diversi device negli Stati Uniti e in UK degli studi appunto sui pacchetti che uscivano dalle TV.
Hanno sniffato i pacchetti TCP/IP fondamentalmente.
Fondamentalmente okay, sì. E hanno notato che sia a TV accesa che a TV spenta, questi dispositivi
poi
contattano, esatto, mandano una serie di pacchetti non tanto al produttore della TV, probabilmente anche a quello, poi dipende da produttore a produttore, ma a chi ha un'applicazione installata sulla TV, quindi i vari Amazon, i vari Google, i vari Netflix.
Netflix,
esatto,
perché le applicazioni ci vorrebbe Facconi, che ha lavorato tanto sulla TV connessa,
che ha probabilmente
TV
scritto
digitale
questi malware.
è stata colpa di Facconi.
Ma le app girano in background quando non sono in esecuzione
evidentemente sì,
dipende dalla piattaforma, ma sì, infatti ci sono alcune app che tu le riapri e le ritrovi al punto dove le avevi lasciate, quindi sì,
già questo dipende. Predispone che il sistema operativo, cioè di fatto queste televisioni dentro c'hanno un computer.
Sì, è chiaro, e c'è altro, credo sia un computer Linux nel 90,
è un Android sotto una cosa, va bene, però al di là del sistema, nel momento in cui tu spegni la TV,
che non spegni la TV, va in stand-by.
D'accordo. Perché è difficile che la spegni con l'interruttore fisico, no? È proprio ormai rarissimo, direi.
Però questo è già la TV la spegni. Non la metti in stand-by. Caro, andiamo a dormire. Metti in stand-by la TV. No. Caro, andiamo a dormire. Spegni la TV.
Sì.
Bambini,
ma
è ora di andare a letto. Spegnete la TV. Poi la mettono in stand-by, è vero che dal punto di vista tecnico, però dal punto di vista di percezione dell'uomo
concettuale,
comune, cognitivo,
esatto,
la TV è spenta.
Ma se tu usi il termine sbagliato, non è colpa.
No,
di...
invece sì, invece, ecco, io credo che questo sia un grosso difetto, un grosso problema. Siamo quasi a livello di inganno, una cosa che nell'immaginario collettivo, nella percezione dell'utente è spenta, non deve fare delle cose, tantomeno trasmettere dati sensibili, ma non deve fare delle cose, anche se vogliamo è in stand by, deve essere in stand by per davvero, non solo
sì,
il pannello ma anche il computer dietro.
noi siamo familiari con la spietta rossa dei televisori, perché torniamo al mondo analogico e del tubo catodico, serviva per il telecomando, insomma la TV rimaneva accesa in modo che la potessi accendere con il,
certo,
il telecomando.
Certo.
E la spia rossa è rimasta, le TV nel frattempo si sono connesse e la TV fa tutta una serie di cose in background quando è
mina Bitcoin, spenta. Esatto.
Quello è il vero business.
Controlla gli aggiornamenti, verifica che la rete sia attiva, qualche TV si accende tipo Wake Online, quindi ci sono tutta una serie di sistemi che sono lì accesi. Si accende più velocemente, infatti molte TV hanno poi il settaggio nascosto nelle impostazioni sotto energy saving.
Ok, quick start, robe del genere.
Esatto,
certamente.
Quick start, queste cose.
Però qua, ecco, vedi, lì credo che sia un dovere dei garanti, no? Garante della privacy, eccetera. È ovvio che queste televisioni avranno scritto nell'ultima riga dell'ultima pagina dell'EULA che quando tu le metti in stand-by possono continuare a lavorare, a trasmettere dati, a fare i loro porci comodi. Però come tutti gli EULA non li legge nessuno e quindi dovrebbero almeno eticamente avere validità zero. E io credo che qui ci sarebbe veramente l'intervento di un garante che obbligasse, nel momento in cui tu spegni la televisione, le prime volte, non dico sempre, non facciamolo diventare come la cookie law, ma tu compri una televisione, le prime 10 volte che te la spegni, prima di spegnerti ti appare un bel pannellone grosso con scritto Achtung. Guarda che tu pensi di spegnerla, ma la TV può continuare a farsi porci comodi. Se hai dei dubbi, guarda questo link, chiedi, vai sul sito del produttore o leggiti l'EULA. Punto, finito lì. Io credo che questo potrebbe già un po' raddrizzare questo squilibrio. Se no è veramente un...
Questa è una discussione, tra l'altro, che si estende sostanzialmente a tutti i dispositivi del mondo dell'IoT, no?
Ah, certo.
Sì, però su determinati dispositivi te l'aspetti. Perché? Perché sono nati così. Sullo smartphone, che è nato così, è nato che può fare delle cose, no? Il cellulare è nato che tu lo metti in stand-by perché vuoi che riceva messaggi quando è, tra virgolette, spento, cioè quando non lo usi. Vuoi trovare l'email pronta e scaricata quando lo riaccendi. Vuoi che ti arrivino le telefonate anche quando tu lo lasci lì col display staccato sul tavolo. Per cui è qualcosa di percepito. Nel televisore questo non è percepito.
Però io appunto citavo l'IoT, no? Piuttosto che il cellulare, dove quello...
IoT intendi,
che
certo, il frigorifero, il frullatore, certamente, hai ragione. Beh, certo.
No. Certo. Anche i termosifoni, no? Diciamo
certo.
Tutti i dispositivi che oggi
che erano nati analogici, oggi sono digitalizzati. Certo,
dove c'è la faccia della medaglia, chiaramente.
È vero,
se tu vuoi accendere, ma ci vuole il termosifone piuttosto che programmare la cucina da remoto, è ovvio che stai dicendo che deve essere collegato alla rete e in qualche maniera attivo per ricevere i tuoi comandi da remoto. Ma quanto c'è tra la gente la coscienza che questo significa anche che molto probabilmente vengono trasmessi e condivisi i tuoi dati su quello che fai, su quanta energia consumi, su che tipo di cibi metti nel frigorifero, con chi ha prodotto queste cose. È proprio questa fase di transizione, questa delle televisioni così come questa dell'IoT, è una fase di transizione nella quale il concetto stesso di che cosa si fa dei miei dati e con chi li condivido non è ben definito da un punto di vista legale, no? E stiamo attraversando questo periodo. Il GDPR è stato un primo passo per prendere un po' coscienza a livello di collettività e di legislazione del fatto che i dati hanno un valore e che vanno in qualche maniera protetti. Poi non funziona, è un casino, tutto quello che vogliamo.
Bisogna però, evitare, insomma, sì, il difficile è sempre evitare che queste leggi diventino un impedimento, un fastidio per l'utente.
Sì.
Non so se avete visto quel video bellissimo che è comparso su Twitter, ve l'ho messo nel back channel, com'è andare su internet nel 2019, no? Che c'è il video preso dall'aereo più pazzo del mondo, credo, che c'è il capitano che deve arrivare all'aereo, entra in aeroporto e inizia a essere assalito da tutti, assalito, no? Da quello che gli vuole vendere il giornale, del monaco tibetano che lo vuole convertire, eccetera. E sovraimpressione ci sono le scritte, no? Guarda che, non so, devi accettare i cookie, abbiamo visto che stai usando un ad blocker, devi disabilitarlo, per vuoi iscriverti alla nostra newsletter, sei veramente sicuro che non vuoi iscriverti alla nostra newsletter, vuoi permettere a questo sito di inviarti delle notifiche, ed è veramente così oramai.
Sì, è così,
è veramente così andare su internet oggi, perché bisogna stare attenti certamente a non rendere l'utilizzo più fastidioso e più noioso con eventuali leggi e regolamenti eccetera. Ma io
la
penso
tua
che...
banca vuole sapere dove sei in questo momento. Vedi, a me la cosa che dà più fastidio in assoluto, no? Io ho il conto Intesa San Paolo, ogni santissima volta che mi collego con un desktop arriva la scritta: vuoi consentire alla tua banca di sapere dove sei? Ma perché? È ma una cosa folle.
Per la tua sicurezza, Max.
Per la mia sicurezza. Va bene.
E guarda, è sempre lì il discorso, perché è difficile cambiare banca e quindi non ci sarà mai nessuno che cambia banca perché è stufo che ogni volta che va sul sito riceve quel tipo di... Se ci fosse veramente la possibilità di passare da banca all'altra in maniera forse più agevole e non ci fossero, non so, costi di estinzione dei conti o robe del genere... oltre a una resistenza intellettuale storica che probabilmente abbiamo, perché poi magari oggi passare da una banca all'altra non è veramente così drammatico. Probabilmente se devi passare da una banca smart di quelle moderne a un'altra basta un bonifico e chiudere il conto, non è così difficile, ma magari chiudere un conto su Intesa San Paolo aperto nel 72 può darsi che sia un pochino più complicatino,
sicuro,
Ecco. Altrimenti sarebbe facile, dice: ah sì, mi metti la domanda della localizzazione eccetera, me la metti due volte, va bene, alla terza mi hai rotto, cambio banca. Vabbè, è che cambiare banca non devi solo spostare i soldi, devi spostare tutti gli accrediti, tutti i bonifici, tutte le casino. Cose, il bottone PayPal, vedete che la valigetta dei contanti del professore è sempre la soluzione migliore.
Cioè, come è stato un santo quando hai inserito questa cosa, io sono anni che vado avanti con queste valigette
con dentro i soldi del Monopoli e il mattone,
maresciallo, mi raccomando, maresciallo.
E come siamo messi con questi computer quantistici?
Anche qui diciamo un po' una non notizia, se vuoi. Mm-hmm.
Sì, ogni tanto diciamo. Come l'arsenuro di
Google,
Gallio,
ha fatto la mossa però.
La NASA?
No, Google.
Mi sembra di aver capito che era sul
è Google.
La NASA.
Sì,
Google,
però appunto alla fine era Google che voleva avere la supremazia quantistica.
Che cosa vuol dire poi questa supremazia quantistica?
Sono come gli indiani che sono una potenza spaziale, l'hai detto la notizia qualche settimana fa.
Certo, e poi si schiantano sulla Luna.
Sì. La supremazia quantistica è proprio un termine, in realtà è una...
Sì, sì, che fa parte proprio della descrizione.
È un termine vero. Adesso devo andare
No, ti spiego. Il vantaggio quantistico.
Bravo.
È la supremazia quantistica.
Okay.
Il vantaggio quantistico viene definito, ovviamente stiamo parlando di definizioni informali, viene definito come, diciamo, rispetto a dei problemi che sono risolvibili con le attuali tecnologie, con i computer tradizionali, il vantaggio quantistico è quanto è più veloce
lo fai più in fretta
quantistico nel farlo. In la supremazia quantistica invece ci sono dei problemi che sono anche proprio da un punto di vista concettuale insolubili con le attuali tecnologie, e invece con quelle che si stanno sperimentando sono
solubili,
perseguibili. Per esempio questo qui che veniva riportato in questo articolo, diciamo che per la soluzione di un problema, non mi ricordo quale, erano previsti con le attuali tecnologie, ci vogliono 10.000 anni di calcoli dei più potenti supercomputer oggi esistenti. E la dichiarazione che ha fatto Google attraverso un leak, a quanto pare su un appunto sito della NASA, cose del genere, è che col nuovo supercomputer quantistico sperimentato da Google questa cosa si fa in 3 minuti e 20 secondi. Quindi, 10.000 anni viene considerato ovviamente infattibile, 3 minuti e 20 secondi è un tempo ragionevole che
è già fattibile.
Siamo, diciamo, sicuramente stiamo parlando di una tecnologia che almeno da un punto di vista teorico effettivamente consente di immaginare un salto estremamente significativo, no? In termini di quello che è pensabile ed è possibile fare con un calcolatore, dall'altro lato chiaramente questi annunci, come diceva Michele, sono fondamentalmente per il momento o posizionamenti mediatici. L'articolo lo poneva così sostanzialmente, no? Diceva
hanno pubblicato poi hanno ritirato l'articolo,
quindi in realtà sì, abbiamo sbagliato, quindi no, ma in effetti però quindi Google ha la supremazia quantistica eccetera eccetera. Diciamo che molto giornalismo.
Il problema dei computer quantistici è la fragilità delle operazioni. Leggevo che lo stato di superimposizione dei qubit è delicatissima, per cui ovviamente devi tenere un computer fermo in uno scantinato 2 chilometri sottoterra a 200 gradi sotto zero completamente immobile, perché sennò l'operazione non funziona. E questo stato di superimposizione può durare al massimo tipo 3 nanosecondi, perché qualsiasi operazione che dura
Sì, 6 nanosecondi andavi bene. Sì, anche qua hai capito, siamo in quel regno in cui stiamo sperimentando con cose che nessuno effettivamente capisce, anche il tentativo di descrizione di che cosa significa far lavorare un computer quantistico, che il qubit può essere contemporaneamente 0 e 1, io sfido chiunque, diciamo, poi a comprenderlo effettivamente. Beh, questo, che cosa significa e come si possa utilizzare.
Ricordo,
Feynman,
Feynman
che diceva che ha ipotizzato il
all'inizio
degli anni 80.
Ma invece era Bohr che diceva che se pensi di aver capito la meccanica quantistica vuol dire che non hai capito la meccanica quantistica.
Vuol dire che veramente non hai capito niente. quindi chiaramente anche lì, insomma, che significa 8 qubit mente l'articolista ci provava a spiegare
il famoso
cosa,
articolista quantistico.
Con che titolo della puntata?
Mi sa di sì.
È bella l'articolista quantistico, effettivamente.
È un po'. Mi chiedo se seguiranno lo stesso sviluppo dei computer, no? Se noi pensiamo ai computer dopo la Seconda Guerra Mondiale, il computer dopo la Seconda Guerra Mondiale era una cosa che era enorme, fragilissima, costosissima, che solo una enorme corporazione poteva permettersi di avere. Poi l'evoluzione ha portato questi mega computer anche nelle università, poi nelle aziende un po' più piccole, poi in quelle più piccole e poi nella casa di tutti, e adesso addirittura in tasca o al polso di qualsiasi persona sul pianeta Terra.
Beh, l'articolista quantista già sta scomodando la legge di Moore per anche la
sì, quella poi è stata bellissima. Io ho una sola domanda, una sola considerazione. Se con le attuali tecnologie non abbiamo nessuna difficoltà a immaginare Skynet,
ecco qua,
con i computer quantistici che cosa ci dobbiamo immaginare?
Certamente, beh, intanto bisogna vedere la transizione. Il problema del computer quantistico è che nel momento in cui funziona e funziona bene, tutto quello che facciamo oggi su internet è pericolosissimo, no? Perché una delle operazioni che il computer quantistico dovrebbe rendere facile è proprio la scomposizione in fattori primi e forse le curve ellittiche, che non so cosa siano, ma fa molto figo dirlo, cui si basa la crittografia.
La crittografia finita.
E quindi crittografia non vuol dire i messaggi privati che mando all'amante, vuol dire le transazioni bancarie, economiche, non quelle che facciamo noi per pagare su Amazon, ma anche quelle, non so, tipo il tizio che ha trasferito.
Tutto.
Era la settimana scorsa che un tizio ha trasferito 1 miliardo di bitcoin da un portafoglio. Un miliardo di dollari in bitcoin da un portafoglio là. Di dollari.
In bitcoin. Vabbè. Pagando commissioni, non zero, però quasi.
E beh, c'ha conto arancio. però appunto rischiamo una serie di scrolloni se questa transizione. Certo. E me lo chiedo perché oggi i computer quantistici assomigliano, no, per quelle caratteristiche di inaccessibilità ai computer a valvole alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Per cui non lo so, sono curioso. Quindi, Max, serve la macchina del tempo.
Quindi Google, oltre a spiare tutte le nostre abitudini, eccetera, eccetera, con la supremazia quantistica potrà anche decrittare qualunque.
Beh, perché certo, ci sono tre scenari possibili con la crittografia quantistica. Uno è che non vada da nessuna parte, cioè che la realizzazione di queste cose sia, continui a essere così fragile, eccetera, sì, che non riesce ad applicarla a niente,
sì, se non ha delle diciamo,
situazioni di laboratorio in cui prepari tutta l'operazione complicatissima, eccetera, ci metti 6 mesi a prepararlo, lo fai correre, lui corre per un picco secondo e ti dà il risultato. E va bene, basta. La seconda è quella che diventi alla portata di chiunque, come il computing tradizionale, e che quindi in un certo periodo abbastanza rapido diventi, sostituisca o affianchi, più che sostituire, perché forse è più complementare come tecnologia, il computing tradizionale. La terza possibilità è che diventi una qualche cosa di possibile, di funzionante, eccetera, ma comunque sempre solo alla portata di entità di una certa dimensione, e questo porterebbe degli enormi squilibri a livello di nuovo tra entità di un certo tipo grosse e entità magari più piccole o addirittura individui, con tutte delle conseguenze in termini di diritti civili, libertà sociali, eccetera eccetera. E
è per questo che nel mio garage mi sto attrezzando con un computer quantistico, che sarò una delle superpotenze.
Ok,
casa design.
Okay. Se volete partecipare,
Avellino,
certo.
Ma ci avete abbastanza kilowatt per farlo girare il computer quantistico ad Avellino?
Ma non hai capito niente, guarda, noi li produciamo i kilowatt, capito? Li vendiamo un tanto al chilo.
Franco, questi sono i frutti dei fumi radioattivi di settimana scorsa. Avellino.
Ah, ecco, è vero, la diossina, l'avete spazzata la diossina.
Ma quella è l'esplosione.
Avete bonificato
tutto. In realtà
tutto.
Nasconde il fatto.
Al computer quantistico.
La stagione 4 di Stranger Things la fanno ad Avellino.
Sì, sotto la fabbrica.
Quella di Stranger Things non lo so, ma il sequel della cosa lo stanno preparando in Antartide. Avete letto del ricercatore?
Sì, della bestia.
Della bestia, sì. Io quando l'ho letto sono rimasto un po' male. No. Ricercatori scavando nel ghiaccio in Antartide scoprono una creatura vivente mai vista prima.
Però bene, aspetta, no, torniamo al punto, scavando nel ghiaccio. Stavano praticamente mettendo dei cavi sottomarini, e hanno detto vabbè, finché mettiamo dei cavi qualche 4-5 chilometri nei fondali marini, tiriamo su qualcosa. E quindi mentre tiravano giù il cavo, hanno tirato su, si parla di 12 secchi, adesso non so secchi quanto grandi, di fango e un pesce. È un pesce che poi probabilmente si rivelerà l'incarnazione di Cthulhu, perché
era l'unico pesce.
Era uno dei figli di Cthulhu, probabilmente. Che è questo, non è una seppia, è tipo, adesso non so come si chiama dalle vostre parti, a me si chiama lo stronzo di mare.
eccoci.
È un po' più trasparente, che hanno trovato appunto in fondo al mar dell'Antartide.
Vabbè,
cos'è?
Questa era
la colonna sonora di John Carpenter della cosa.
Esatto, ma in realtà la colonna sonora di la cosa, John Carpenter era famoso per scrivere gran parte delle sue colonne sonore, perché Fuga da New York l'ha scritta lui, la colonna sonora.
Sì.
No, ragazzi, questo è Morricone.
Aspito.
Questo è Morricone.
Arriva la finanza, chiudi. Chiudi.
Vabbè.
Ma non potevamo farla a cappella?
È YouTube, non è il pezzotto. YouTube, sì, quella è proprio...
Perché su YouTube non c'è il pezzotto.
Su YouTube è tutto legale, si sa.
Certo.
Se avete dei problemi, andate a parlare col signor Google. Sì, tra l'altro, gran bel film La cosa. Se non l'avete visto, è horror La cosa? Sì, è un po' horror. Possiamo considerarlo horror. Sì, però non...
sì, è un fantascienza horror. Diciamo.
Siamo ai livelli di Alien, ecco, non è un horror come può essere, che ne so, Nightmare o Profondo Rosso. O sono un po' vecchi questi. Cosa c'è? Un horror moderno.
È fantascienza horror.
Fantascienza un po' horror, ma non è così.
Beh,
fa paura. Fa un po' paura. Sì, si fa suspense, paura. Effettivamente fa suspense.
Molta paura, dai, è un thriller. Almeno
non fa molta paura, dai. Oggi, Max, tu non sei più abituato. Oggi fanno dei film, oggi, che in confronto gli horror dei nostri tempi, dei miei e dei tuoi tempi, separiamoli per favore, è come guardare Candy Candy. Sì, Io già uno degli ultimi che, ho guardato, che ne ho guardato un pezzo, poi ho cancellato, che era già anni che non guardavo gli horror, forse ai tempi dell'università ce n'era uno di una videocassetta, che se tu mettevi sta videocassetta...
The Ring, bravo. Parli come se fosse lo più oscuro dei film.
No, è per me oscuro, io mi rifiuto di guardare quei film lì. Li guardavo a 15 anni, basta, non li guardo
e
più.
E non ti sei spaventato, cioè ti spaventi con The Ring e non con la cosa?
Sì.
E soprattutto quale visto la, il remake americano, l'originale giapponese?
No, credo.
È fatto
americano.
La Samara Challenge due settimane fa, sai che c'era la Samara Challenge?
No, non lo so. Cos'è la Samara Challenge?
E niente, che i simpaticoni su YouTube si travestivano da Samara, la bambina di The Ring, e andavano in giro a spaventare la gente. Cerca su YouTube, dopo lo facciamo nel post trasmissione del Samara Challenge.
E erano gli stessi del vodka, i bowling, di quelli che si buttano la vodka nel globo oculare, che mangiavano...
No, credo siano morti quelli.
Quelli che mangiavano il Calfort, cioè le pastiglie della lavatrice, della lavastoviglie. Quella bella gente lì, vabbè. Ok, caporalato digitale. Cos'è sta storia del caporalato digitale tra i rider?
Un bel argomentino
da fine puntata.
Leggero.
Di quelli leggero, facili, leggero. Esatto.
Ce lo teniamo per le prossime puntate, se volete.
No, vabbè, parliamone, se ne può parlare. Alla fine, come dire, le conclusioni sono abbastanza facili. Allora, alcuni, non mi ricordo se Repubblico o Corriere della Sera hanno fatto questa inchiesta tra i rider della gig economy, quindi quelli che vi portano la pizza o l'hamburger o il sushi la sera, sulle piattaforme come Glovo, credo si citasse esplicitamente Glovo, Just Eat, Foodora, niente, si è scoperto, soprattutto perché a Milano adesso non so com'è la situazione delle altre città, ma è evidente che buona parte dei rider non è la figura dell'universitario che fa questo per sbancare il lunario, anche perché gli algoritmi di queste piattaforme non facilitano questo tipo di rapporto occasionale. Ma sono degli immigrati.
Cioè per guadagnare devi lavorare.
Devi essere molto costante. Okay. Per ricevere i turni devi essere molto costante nel
quindi prestare. Non puoi farlo part time, diciamo, se no guadagni troppo poco. Okay.
Se no, non ricevi proprio il turno.
Non
viene proprio assegnato
il
turno.
Ah, okay.
Esatto. E quindi si vede molto chiaramente che sono degli immigrati che fanno buona parte. Ma fanno buona parte delle consegne quantomeno a Milano.
E si è scoperto.
No, fin qui non c'è niente di male. Dove è entrata l'inchiesta è che alcune di queste persone sussidiano il lavoro sporco, ossia quello di fare le consegne vere e proprie, persone che non potrebbero lavorare, che non hanno i documenti.
Irregolari, sono immigrati irregolari.
E lo sussidiano
non
anche.
Sono irregolari o comunque non hanno la possibilità di
non possono
di lavorare
iscriversi
perché,
alla piattaforma.
Esatto, non possono iscriversi alla piattaforma e in cambio richiedono il pagamento della fee che bisogna pagare per ricevere il cubotto, quello dove ti mettono
lo zainone,
è lo zainone, esatto, e poi il 20% su quello che è la tua
il tuo giro di lavoro,
esatto, sul
e
tuo
lo
giro
fanno
di lavoro.
Cedendo l'app, questo è il fatto del digitale,
cedendo l'account su queste piattaforme, e questo il fatto di mettere qualcuno a pagare a lavorare traendone vantaggio, per la legge italiana è caporalato.
Tra l'altro immagino che se sono irregolari o comunque persone, non so che documenti, possiamo provare con spirito giornalistico a iscriverci a queste piattaforme come rider e vedere quali documenti bisogna presentare. Immagino che il pagamento avvenga con carta di credito, o cosa ti fanno, un bonifico, ti mandano un PayPal,
immagino
qualche cosa
bonifico.
Del genere, ti fanno un bonifico, per cui immagino che l'immigrato irregolare non si può iscrivere perché non ha documenti, ma probabilmente non ha neanche un bonifico dove farsi fare il pagamento, quindi immagino che il pagamento avvenga direttamente al tra virgolette caporale digitale, che poi rigira i soldi al suo sottoposto irregolare o qualche cosa del genere. Che brutta cosa, che cosa orribile,
bruttissima. Infatti appunto
Comunque, su, se andate su Glovo, in meno, c'è scritto in meno di 24 ore si diventa corrieri, quindi io mi sto iscrivendo.
Non c'è scritto, guarda un po' nel form che cosa ti chiedono per l'iscrizione.
Già ti chiedono la disponibilità di una giornata per fare, credo, l'induction.
Che cos'è l'induction?
No. Ti spiegano come funziona.
Ah, ok, devi fare un'informative
session, last 30 minutes and explain what it means to be a courier. It takes place in your city and does not require any commitment. Quindi un po' come Scientology.
Ok, il corso di orientamento esatto. È gratuito.
Vedremo.
Sei riuscito a entrare?
È alle 10 del pomeriggio, quindi non ci posso andare.
Lavora
alle 10 della mattina.
Lavora con noi, unisciti a noi. Ricerca posizioni.
Ci sarà qualche tutorial di Aranzulla come
rider, unisciti a noi. Lavoro flessibile, scegli tu quando lavorare, cosa ti serve? Avere uno scooter o una bicicletta, poter lavorare in Italia, avere uno smartphone. Che bello questi siti con tutte le cose belle. Fare il rider mi permette di stare all'aria aperta. Quando pedalo i problemi della mia vita spariscono.
Soprattutto poi
è
l'aria
una delle
aperta
poche
di
attività che mi
di
permette
Torino. Che meraviglia.
È una delle poche attività che mi permette di staccare completamente e non pensare ad altro. Che bello.
Allora, qui c'è un articolo che spiega un po' il processo, quindi c'è un primo incontro informativo, poi ne arriva un secondo, poi se c'è l'interessamento si versano i 65 euro di cauzione che saranno prelevati dal primo stipendio, tra virgolette, dice l'articolo. C'è un calendario che esce con gli orari, dobbiamo fare in fretta perché ci saranno altre persone che attendono l'uscita degli orari. E io adesso lo leggevo proprio su un altro articolo. Pare che qui non si sa se perché ci sono dei bot o perché comunque ci sono delle persone che sanno esattamente quando escono. Comunque nel giro di minuti sulle piazze più importanti questi slot finiscono
velocemente, per cui è come comprare i biglietti dei concerti, la stessa cosa.
No, su questo articolo non parla dei documenti che servono. No. Quindi no, ci dobbiamo informare meglio.
Vabbè.
Se qualcuno lo sa degli ascoltatori, se qualcuno ha esperienza,
se qualcuno, è un, piacere. Se qualcuno è un caporale digitale, ci contatti.
Non lo dica.
Gli presentiamo l'articolista cromo quantistico, com'è che si chiama?
L'articolista quantistico.
Ecco, cromodinamico quantistico. E, va bene, dai, ci serve l'articolo leggero per chiudere un pochino la trasmissione. Non so se avete qualche cosa.
Quello del presidente ucraino
è carino, però è un video, bisogna metterlo. Vabbè, ve lo mettiamo in episodio, però è carino. Il presidente ucraino è un ex
comico.
Un ex comico. Vabbè, scusa, dove gli Stati Uniti hanno avuto Reagan, che problema ci sta?
Ma non era un comico, era un attore.
Era un attore
anche comico. Hai visto qualche film? Hai visto qualche spezzone?
E tu avresti preferito film? John Wayne?
No, la grande, stai scherzando.
Vabbè, parliamo dei
coltelli.
Hai visto
i nostri presidenti del consiglio? Max.
Vabbè, ognuno fa ridere a modo
suo. I comici l'hanno fatti dopo, durante, non prima. Lo erano, si sono professionalizzati dopo.
Vogliamo parlare dei coltelli, quelli del quelli
no.
Che Henry Cre-
no.
Dai.
Il coltello fecale,
il coltello degli
inui, lasciamolo chiusura di trasmissione brutta
che Max ha lo stomaco fragile.
Sì. Ma no, ma è una questione di gusto, non è di stomaco.
No, ma non avete prima, avete detto un argomento, ma poi l'avete saltato. Che cos'era? Ah, il comico. Il presidente ucraino, bielorusso. Che cos'è?
Era dell'Ucraina, sì, sì, ucraino.
Che ha fatto
questa bellissima, non so in che non ho detto in maniera approfondita qual era il contesto, ma insomma prima di un suo intervento in qualità di presidente ha mostrato questa bellissima sequenza di messaggini, credo WhatsApp o equivalenti, in cui i messaggiatori erano i simboli delle varie nazioni coinvolte, no? Gli Stati Uniti, la Cina.
Quindi era una chat tra i vari.
Era una cosa esilarante. Io mi sono veramente rotolato per terra dalle risate, no? Perché fa cose del tipo.
Beh, è divertente il pezzo della Russia, in cui la Russia dice annetterò la Bielorussia o l'Ucraina, non mi ricordo, e allora la Germania e la Francia rispondono allora metteremo le sanzioni, e risponde di nuovo la Russia, ah ok, quindi nessuno ha niente in contrario sul fatto che
ok, no, ma ce ne stanno tante, è bellissime da vedere, quindi l'ha lasciata effettivamente come link, perché c'è tutto questo gioco classico, no? Del entro ed esco dalla chat, ho lasciato la chat, per esempio c'è vogliamo parlare del prestito monetario che dobbiamo restituire e IMF se ne esce, no? L'International Monetary Fund. E poi c'è la chat, la frase successiva della chat che dice no, volevamo dire qual è la data entro cui dobbiamo pagare, allora quello rientra nel gruppo e come possiamo ottenere uno nuovo e quello se ne esce dal gruppo.
Sì, è
bellissimo, ragazzi, è
molto bellissimo. Carino, è molto
poi
carino.
Pensare che è un presidente, no, ha lo spirito di far precedere un intervento da qualche parte, così è comunque
un po' di self, come dire, sì, di autoironia, sì,
di autoironia.
Vabbè ragazzi, meno male che Berlusconi non faceva vedere i video suoi.
E vabbè, è sempre là, andiamo a finire.
Perché no? Porca miseria.
Però lui raccontava le barzellette.
È vero. Ma poi, cioè, cosa avete contro la pornografia? Non ho capito.
Ma chi ha parlato di pornografia? Non ho capito. Franco, potrebbero, mi stupisco di te.
YouPorn potrebbe prendere però Berlusconi come testimonial in una delle sue campagne creative.
Potrebbe essere una delle poche aziende che avrebbe abbastanza soldi per pagare una cosa del genere.
Signori, stiamo precipitando nell'abisso.
Tu non hai voluto parlare dei coltelli.
Non hai voluto parlare dei coltelli dell'Inuit, per cui ti becchi questo. Dici qualche cosa, Max, del reboot di Battlestar Galactica?
Ma to che meraviglia! Io, a meno che non finisca come in Another Life. Niente, la notizia bomba è che, come tutti sanno di sicuro, e lo ridiciamo solamente per, come dire, per, come si dice, lo ridiciamo e basta, cioè, Battlestar Galactica, il reboot, è per me la più bella serie di fantascienza di tutti i tempi, non a caso il mio soprannome è Cylon Prof, ed era un reboot della serie originale degli inizi degli anni 70, no? Che poi ha
fine anni 70.
Fine anni 70, che poi ha avuto anche un rilancio, no? C'è stato tanto, è stato il successo del reboot che in qualche maniera si è ripescata anche la serie originale, e la notizia bomba di questi giorni che stavamo leggendo è che faranno un reboot del reboot.
Cacchio,
in realtà la cosa bella,
reboot di Battlestar Galactica, quello che noi consideriamo Battlestar Galactica, quello poi del
2003-2004,
la serie originale è stata una o due stagioni, non...
Invece il reboot è 4 stagioni.
È già una cosa più organica, più lunga. È del 2004. Mamma mia, sono passati un fracco di anni. Sono passati 15 anni. Mamma mia.
15 anni.
E quindi ci sta un reboot del reboot. Però immagino.
Anche se la notizia è bella, nell'intervista del signore in questione che ha avuto questa idea, e che non è un reboot in senso classico, ma è piuttosto, come dire, una riambientazione di una storia diversa, nello stesso universo fondamentalmente, no?
Io non so chi intendi per il tizio che ha avuto questa idea eccetera, ma se parli del regista e del director, è Sam Esmail, che è lo stesso di Mr. Robot, cioè
è lui,
un grosso calibro,
non mi veniva
appunto,
sono belle speranze
di cast speranze. Non se ne è parlato, è che il cast oramai sono belli vecchi,
sono passati 15 anni. Però secondo me Caprica 6, non so perché.
Tu ce la metteresti sempre. E
io ce la metterei, sì. Ma l'ho vista recentemente.
L'hai vista?
Scusa,
ad Avellino?
No, cioè, magari. Purtroppo. Non è facile, però insomma.
Ma fa ancora l'attrice? No, io non l'ho vista da nessuna parte.
Ma come? Ho fatto quella cosa mostruosa. Guarda, purtroppo non è che depone bene. Pochi anni fa fatto quell'altra cosa di fantascienza, Ascension, come si chiamava?
Non l'ho vista.
Una cosa veramente terribile, terribile. Mamma mia.
Ma l'abbiamo vista in qualche altra serie famosa invece, non mi ricordo dove, ultimamente. Non ultimamente, negli ultimi due o tre anni.
Sì, cioè appunto secondo me ancora come attrice ancora presente.
E Adama, Edward James Olmos, È vivo? Sì, è vivo.
In pensione, sì, in pensione.
L'abbiamo visto in Breaking Bad? In Breaking Bad l'abbiamo visto?
Può essere, sì, può essere.
Che faceva lo zio messicano di qualcuno? Non mi ricordo
più.
Non mi ricordo più. No, Narcos, in Narcos, ecco, non era sempre roba di droga, ma era Narcos. Va bene, dai, ragazzi, gingilli del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani. Fine trasmissione, le voci digitali selezionano per voi gingilli. Hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, sconvolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo un momentino. Michele, cominci tu.
Comincio io con un canale YouTube che magari qualcuno l'ha già sentito parlare, si chiama Control Shift Face ed è un gruppo di persone che si occupa di pubblicare video di deepfake, tutti a tema cinematografico. Quindi probabilmente avete visto qualche settimana fa diventare virale un video di Jim Carrey sostituito a Jack Nicholson in Shining, che faceva abbastanza impressione.
Me lo ricordo.
Esatto, fa parte di un... oppure c'è Elon Musk in 2001 disse nello spazio, l'ultimo bellissimo, l'ultimo la Better Call Saul con la Trump. Faccia di Trump, American Psycho con Tom Cruise, comunque ce ne sono veramente a iOS e continuano a pubblicarne e fanno veramente impressione, nel senso che sono fatti ovviamente molto molto bene e vi fanno capire quelle che sono potenzialità e rischi di questa tecnologia. Nei link, nei vari commenti dei video ci sono anche i software che utilizzano nel caso in cui vi vogliate cimentare. Ovviamente su YouTube,
dai, facciamolo.
Control Shift Face e ovviamente sono gratis nel loro Patreon se volete supportarli.
Molto bello, grazie Michele. Max,
io ho un doppio gingillo, un gingillo bilingue, perché in realtà quando avevo incontrato l'articolo sul computer quantistico, appunto, era venuto fuori il nome di Richard Feynman, che è il fisico famosissimo che ha lanciato questa idea e che insomma è uno dei grandi fisici di questi ultimi anni. E allora c'è un sito bellissimo, però è tutto in lingua inglese, con tutte le sue lecture.
The Feynman Lectures on Physics.
Fantastico.
Mamma mia, una roba.
È quella, una cosa,
è un capolavoro dell'internet.
Che chiaramente, no, diciamo, Feynman era anche proprio noto per la sua grande capacità comunicativa e quindi le sue lezioni sono uno spettacolo.
Sì, è vero.
Bisogna però appunto poterle leggere in inglese. Per chi non avesse tempo, voglia o comunque non si sentisse all'altezza dal punto di vista linguistico, c'è un bel libro molto interessante e divertente che si intitola Sta scherzando Mr. Feynman? Vita e avventure di uno scienziato curioso, che non è appunto ricco come il sito delle sue lezioni, ma è altrettanto bello e divertente da leggere e mischia con questa grande capacità comunicativa appunto grandi concetti di fisica con anche un racconto bello, divertente, di che cosa significa essere un fisico e che cosa significa guardare la realtà con gli occhi di un grande scienziato.
È bellissimo. Delle lectures da qualche parte su internet ci sono anche i... non mi ricordo se il video, ma almeno
video?
gli audio direi, forse non il video ma le registrazioni audio, molto belle, ed è praticamente un corso intero, le Feynman Lectures. Partono dall'atomo e arrivano alla fisica quantistica, eccetera.
Sì, in tre volumi c'è tutta
era un genio bestiale che ha portato avanti la fisica, perché è stato quello che ha messo insieme la forza elettrodebole con la fisica quantistica, una roba del genere, no? Che ha inventato quindi l'elettrodinamica quantistica. E al contempo ogni tanto si pigliava un anno sabbatico, mandava tutti all'università a quel paese per andare a vivere un anno in Brasile a suonare le congas. Che era una
Ragazzi,
delle sue passioni.
Il genio.
Grandissimo, grazie, gran bel gingillo Max, complimenti, gran bel gingillo. Torniamo su roba un pochino più terra terra, però interessante, è qualche cosa che su Digitalia capita abbastanza di rado. Mi si è chiuso, dove è finito che mi si è chiusa la
il
pagina
naso. hanno la pagina.
Eccola qua. Microsoft ha reintrodotto una cosa che esisteva per versioni precedenti del sistema operativo, che sono le Power Toys per Windows, le Power Toys per Windows 10 in questo caso. Sono una serie di utilities, in questo caso pubblicate su GitHub, che permettono di aggiungere delle funzionalità di amministrazione, di gestione del sistema molto molto utili. Queste due che vengono presentate nell'articolo che ho letto, non le ho provate perché non ho computer Windows, ma voglio fare una volta una dedica, un regalo ai nostri ascoltatori che vivono sulla piattaforma di Microsoft. La prima utility è Windows Key Shortcut, che si attiva tenendo premuto a lungo almeno un secondo il tasto Windows e fa comparire in sovraimpressione sullo schermo tutte le scorciatoie da tastiera disponibili in quel momento e le relative azioni. La seconda utility è Fancy Zones, che è un gestore delle finestre progettato per semplificare l'organizzazione e i layout predefiniti e personalizzati con un editor. Michele, tu hai esperienza di questi utility?
Me li ricordo, no, però è carino Fancy Zone perché io uso qualcosa di molto simile, Gitize.
Beh, ci sono un po' su tutte le piattaforme, però fatto
ho
che...
installato i3, che è un Windows Manager praticamente dedicato a questo, molto figo.
Benissimo, qui abbiamo la casa madre che per Windows reintroduce delle utility. Per Power User sono sicuro che i digitaliani ci sono interessati. E da Pegingili si arriva in fondo con le raccomandazioni. Dateci la mano, portate amici, lasciate stelline sui vari ambienti, nelle varie directory per podcast. Tutto serve, tutto aiuta. Se portate le amici su Digitalia, le famose orecchiette fresche, fate bella figura, fate un favore a noi, fate un favore ai vostri amici. Insomma, è un win-win-win e allargate la comunità dei digitaliani. Comunità che vive tutta la settimana, ve lo ricordo, non solo in trasmissione, sui nostri canali, sul nostro Slack, digitalia.fm/slack, dove si chiacchiera tutti degli argomenti più vari. Venite che gironzoliamo tutti in settimana da quelle parti. Che dire, ricordatevi la pizzata, andate a mettere a compilare il form se pensate di venire, che ci date una mano in organizzazione. E direi che per questa sera è tutto. Da Remi Studio traslocato Liguria 1 di Sanremo, un saluto da Franco Soleri.
Da un rifocalizzato studio cittadino di Avellino, un abbraccio da Massimo De Santo.
E dallo studio di Milano Isola, un ciao da Michele Di Maio.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.